www.redigio.it e la storia continua. Alberto da Giussano, una leggenda e la storia. Così ci racconta Giorgio Giulini. Il conte Giorgio Giulini, signore di Vialba e Villa Pizzone, nasce a Milano nel 1714 e si spegne nella stessa città il giorno prima di Natale del 1780. Insieme a Pietro Verri e Giuseppe Parini è membro dell'Accademia dei Trasformati e qui condivide il gusto e la passione della nobiltà milanese per la musica, la poesia, che diventano divertimento privato e pubblico. Egli non solo partecipa ad incontri mondani e letterari, ma anche li ospita presso la Villa Giulini a Boffalora sul Ticino, dove declama propri versi e fa rappresentare le proprie composizioni teatrali e musicali. Attento e attivo promotore e partecipante alla vita culturale cittadina con il passare degli anni, concentra interessi ed energie nelle ricerche d'archivio. Negli archivi trova, legge e trascrive documenti che lentamente formano le memorie spettanti alla storia, al governo e alla descrizione della città e alla campagna di Milano nei secoli bassi, pubblicate fra il 1760 e il 1765. Il grande favore che accoglie il suo lavoro permette di ottenere una pensione vitalizia a rimborso delle spese sostenute per fare un'opera di pubblica utilità e la nomina di storiografo della città da parte del comune milanese che, in seguito, gli affida il compito di ordinare l'archivio civico. Il conte Giulini utilizza per la sua opera maggiore documentazione edita ed inedita, documentazione preziosa per la storia civile ed ecclesiastica di Milano. La passione documentaria, nutrita di spirito illuminista, lo induce a concentrare gli interessi e le analisi sul contenuto della fonte per ricostruire i fatti emergenti. Si tratta di una erudizione solida e documentariamente supportata. E così scrive. Nel memorabile giorno vigesimo di maggio, che cadde in sabato, correndo la festa dei martiri santi Sisinio, Martirio e Alessandro, i quali da San Simpliciano, nostro vescovo, furono collocati in Milano nella basilica che ora a lui dedicata, l'imperatore mosse a Cairate il suo esercito per portarsi addirittura a passare il Tesino, volendo congiungersi coi pavesi e col marchese di Monferrato. Ma quando fu giusto a Busto Arsizio, ora Busto Grande e Borsano, si incontrò con l'esercito dei milanesi, che da Legnano si era avanzato fin là. Venivano innanzi circa 700 dei nostri militi, i quali, essendosi abbattuti in 300 militi dell'imperatore, che procedevano anch'essi con il loro esercito, vennero tosto le mani. Si combatté un pezzo, ma al fine nostri parte milanesi, parte bresciani, furono rotti e posti in fuga siffattamente che molti di loro non si arrestarono fino a Milano. L'esito felice di questa mischia, siccome rese più animoso Federico ad arrischiarsi di attaccare alla battaglia generale, così rese milanesi più cauti a difendersi. Stretti dunque insieme al loro carroccio, stettero aspettando l'assalto e si difesero sì bravamente che al fine costrinsero i nemici a ritirarsi. La ritirata, a poco diventò fuga e l'esercito imperiale fu disordinato, battuto del tutto e perseguitato fino al Tesino, dove molti dei fuggiaschi, bramosi di salvarsi, vi rimasero annegati. Federico fece tutte le parti di buon capitano e di ottimo soldato, ma alfine, gettato da cavallo, come poté il meglio, si ritirò sconosciuto. Moltissimi furono i morti e feriti e moltissimi prigionieri, principalmente del popolo di Como, che non si salvò quasi nessuno. La cassa militare venne in potere dei vincitori, con tutto lo spoglio del campo di battaglia, ma il più prezioso di sì ricco bottino fu lo scudo, il vessillo, la croce e la lancia dell'imperatore. Fra i prigionieri si trovò il duca Bertoldo, un nipote dell'imperatore e il fratello dell'arcivescovo di Colonia. Oltre a Sire Raul e al calendario sitoniano, che descrivono questa vittoria dei milanesi, ne abbiamo una più distinta relazione da essi medesimi in una lettera che scrissero sopra di ciò alla città di Bologna. Ce l'ha conservata Radolfo di Diceto e gioverà qui trascriverne uno squarcio. Non si contano gli uccisi, i sommersi, i prigionieri. Abbiamo lo scudo, il vessillo, la croce e la lancia dell'imperatore. Nelle sue borse troviamo molto oro e argento e prendiamo il bottino del nemico, la cui quantità non credo possa essere definita da nessuno. Nella battaglia è preso il comandante Bertoldo, il nipote dell'imperatore e il fratello dell'arcivescovo di Colonia. Esclusa l'enorme quantità degli altri prigionieri che sono detenuti a Milano. Il cardinale d'Aragona, nella vita di Papa Alessandro III, dice che non comprendo dopo la rotta dell'imperatore e fu creduto morto e fu ricercato il cadavere. Una tal credenza giunse a segno che la di lui moglie Beatrice, la quale trovavasi a Como, prese gli abiti da lutto e per molti giorni pianse come perduto il marito. Alfine, quando non si aspettava quasi più, egli giunse in Pavia e diede, se non altro ai suoi seguaci, la consolazione di riaverlo vivo e sano. Alcune cose molto notabili aggiunse a questo racconto anche il Fiamma. Primariamente dice che un certo prete Leone, nel giorno della descritta battaglia, vide partirsi tre colombe dall'altare dei tre santi martiri, dei quali correva la festa, e queste furono vedute poggiarsi sull'antenna del carroccio. E ciò fu quello che vide prete Leone nel 1176, il terzo giorno prima delle calende di giugno, il giorno della festa dei santi martiri Sisinno, Martirio e Alessandro. Infatti, in quell'occasione, dall'altare dei tre martiri, vide volare via tre colombe e posarsi sull'albero del carroccio. Molti hanno creduto che il Fiamma abbia qui fatto errore nell'additare il giorno della battaglia, ma non è vero perché egli non ha detto tertio calendas, ma tertio ante calendas, la qual maniera di contare i giorni è stata da me osservata altre volte. E certamente il giorno 29 di maggio era il terzo avanti le calende di giugno, non contando le stesse calende. Probabilmente, perciò, il monastero di San Simpliciano, presso la Basilica dove riposano quei santi martiri, ha poste nella sua insegna tre bianche colombe. Per così illustre vittoria ottenuta nel giorno dei quei nostri santi, il Fiamma aggiunge che fu istituita un'annua solenne festa. Festum historum martirum perpetuum solenne Statiturum. La festa di questi martiri è dichiarata solenne per sempre. Oltre a ciò, quell'autore descrive le insegne dei milanesi usate in quella battaglia in tal guisa. Porta romana militava sotto un vessillo rosso, porta ticinese sotto un vessillo bianco, porta comacina sotto un vessillo a strisce bianche e rosse, porta vercellina sotto un vessillo rosso nella parte superiore e bianco nella parte inferiore, porta nuova sotto un vessillo nel quale c'era un leone di colore bianco e nero, e porta orientale sotto un vessillo in cui c'è un leone nero. Siccome già la città di Milano aveva la sua insegna, che non era allora la vipera, come pretese il Fiamma per adulare i signori visconti, che ai suoi tempi erano padroni di Milano, ma era bianca con una croce rossa, come lo è oggi, è ragionevole cosa di credere che le porte anch'esse, delle quali ciascuna formava un particolare corpo di milizia, avessero pure ciascuna la loro particolare insegna, come l'hanno anche al presente. Finalmente il Fiamma racconta che nell'esercito milanese si erano formate alcune società militari stipendiate dalla nostra Repubblica. La prima era di 900 soldati e si chiamava Società della Morte, perché coloro che la componevano avevano protestato di voler morire prima di voltare le spalle al nemico. Di questa era capo il nostro cittadino chiamato Alberto da Giussano, il quale era di tale grandezza e robustezza che comunemente addomandavasi il gigante. Ma vi era anche un'altra società di 300 soldati per la guardia del carroccio e un'altra per i carri, cioè probabilmente di quelle carrette falcate che abbiamo già osservate alcuni anni prima, e sopra di esse, dice il nostro scrittore, che stavano 10 soldati per ciascuno. Il racconto si rende tanto più verosimile quando, che dopo questi tempi, si trova nella storia più di una delle società militari in Italia, sì di nazionali che di esteri, le quali erano composte di valorosa e ben regolata soldatesca, e poi di ladri e birbanti che riempirono tutta la Lombardia di stagi e ruine. Il Corio, che aveva trascritte le riferite notizie lasciateci dal Fiamma, aggiunse che Papa Alessandro scrisse in quell'anno ai milanesi, rallegrandosi della riportata vittoria e promettendo di non abbandonarli. Tutto questo ha scritto Giorgio Giulini, in Memorie spettanti alla storia, al governo e alla descrizione della città e alla campagna di Milano nei secoli bassi. La scritta a Milano nel 1855. www.redigio.it e la storia continua.